Nel 2023 il mondo francescano, oltre all'istituzione del Presepio di Greccio, celebra questo altro evento determinante per la vita di San Francesco e della sua famiglia, che è l'ottavo centenario della bolla di conferma definitiva della regola francescana. Sapete che questo centenario è suddiviso in quattro centenari, spalmati in 4 anni. Sarà la regola, quest'anno la regola è Natale a Greccio, il dono delle stimate nel prossimo anno, il Cantico delle Creature nel 2025 e la Pasqua di Francesco d'Assisi nel 2026. E i temi cardine proposti per la celebrazione dei centenari saranno considerati in molteplici prospettive presenti in ogni celebrazione, che fanno riferimento alla dimensione teologica, quindi il nostro essere in Cristo, la dimensione antropologica, il nostro essere fratelli e sorelle, la dimensione ecclesiologica, il nostro essere in comunione, e sociologica, il nostro essere nel mondo. Non sono, io neanche, chiaramente non sono uno studioso, non mi soffermo, studioso è padre Pierangelo, okay. Ma non vi propongo notizie di carattere storico, metodologico, letterario, però alcune notizie sono importanti da avere e anche alcuni passi da richiamare per capire la regola. Lo faccio richiamando due testi importanti che troverete citati nelle fonti francescane 799, Seconda Celano, e poi dal Testamento di San Francesco, al numero 130. Il Celano scrive questo: al tempo in cui i frati tenevano adunanze per discutere la conferma della regola, il santo, che era molto preoccupato della cosa, fece questo sogno. Gli sembrava di aver raccolto la terra sottilissime briciole di pane e di doverle distribuire a molti frati affamati che gli stavano attorno. E siccome esitava, temendo che briciole così fini, così come piccoli granelli di polvere, gli sfuggissero dalle mani, si udì una voce che gli gridava dall'alto: «Francesco, con tutte le briciole forma una sola ostia e dalla da mangiare a chi vuole». Egli obbedì, e quelli che non la ricevevano con devozione o disprezzavano il dono ricevuto subito apparivano chiaramente colpiti dalla lebbra. Al mattino il santo raccontò tutto ai compagni, dolente di non capire il significato misterioso della visione, ma poco dopo, mentre vegliava in preghiera, gli giunse dal cielo questa voce: «Francesco, le briciole della notte scorsa sono le parole del Vangelo, l'ostia è la regola, la lebbra l'iniquità». E Francesco scrive anche nel Testamento, il numero 130 delle fonti: «E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che non inseriscano spiegazioni nella regola in queste parole dicendo: così si devono intendere, così si devono intendere, ma come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza la regola e queste parole, così cercate di comprenderle con semplicità e senza commento e di osservarle con sante opere sino alla fine». Ho voluto richiamare questi passi delle fonti per mettere in risalto questo aspetto che è vitale per Francesco, e dovrebbe esserlo anche per noi nel celebrare questo centenario. Per Francesco la regola bollata, che noi ricordiamo e su cui si basa la nostra vita nella Chiesa, è scritta con semplicità e purezza, come dice lui, con parole, poche parole, con semplicità, e contiene, come diceva Francesco, il midollo del Vangelo. Dice il Celano, sempre al numero 797, 208 delle fonti: «Francesco era zelantissimo per la vita comune e la regola, e lasciò una particolare benedizione a quanti ne zelavano l'osservanza. Questa, ripeteva Francesco, è il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del Vangelo, via della perfezione, chiave del paradiso, patto di eterna alleanza. Voleva che tutti ne avessero il testo e la conoscessero molto bene e ne facessero sempre oggetto di meditazione con l'uomo interiore, come sprone contro l'indolenza e da memoria delle promesse giurate. Insegnò ad averla sempre avanti agli occhi, come richiamo alla propria condotta e, ciò che più importa, a morire con essa». Ecco, allora l'evento del centenario, sapete, ci porta a livello storico nel Monte della Regola, il Monte Raniero, l'attuale Fonte Colombo, per chi c'è stato lo conosce, che è stato riempito dal Signore di divina dolcezza, è divenuto, se vogliamo, per Francesco, è divenuto il Sinai, il nuovo Sinai, dove fu data la legge, e un altro Monte Carmelo, se vogliamo, dove Francesco si intratteneva e conversava con il Signore. E qui Francesco la scrisse, la regola, tra la fine del 1222 e l'inizio del 1223, nella sua redazione definitiva, data ai fratelli dell'ordine, detta regola bollata, che fu definitivamente approvata da Papa Onorio III il 29 novembre 1223. Ci ricordano le biografie che ivi Francesco salì con Fra Leone, dopo un po' di preghiera, si trattenne lì in preghiera, e poi con Frate Leone, in presenza di Frate Bonizzo da Bologna, un esperto in diritto canonico, scrisse la regola dell'ordine molto più breve della precedente, la regola non bollata, presentata al capitolo del 1221, con la quale egli intese dare alla comunità dei frati che lo seguivano sia l'indirizzo spirituale dell'ordine nascente, che una serie di norme pratiche destinate a regolare la loro vita quotidiana. Di essa esiste una prima versione chiamata Propositum o prima regola, una versione intermedia, regola non bollata, e la versione definitiva, regola bollata. Poi esiste anche una regola che Francesco diede ai frati desiderosi di vivere nella vita contemplativa, la regola di vita negli eremi, redatta tra il 1217 e il 1221, e una seconda regola redatta per il ramo femminile dell'ordine, le suore Clarisse. All'inizio dell'esperienza francescana noi sappiamo, e questo è importante, che non vi era bisogno di una vera regola, perché Francesco, da tutti conosciuto, era l'ideale della fraternità in formazione, e quindi la sua presenza sostituiva tutti i precetti. Francesco, se vogliamo, era la regola da guardare, da imitare, da seguire. Con l'aumento invece numerico dei frati sparsi in varie parti d'Europa, forse anche con il venir meno della loro fedeltà e del loro fervore, Francesco sente l'urgenza di scrivere norme più organiche, ma sempre non con un intento di dare una regola vera e propria. Francesco non aveva mai pensato a una legge regola così intesa per sé e per i frati. La guida ideale, sappiamo, del pensiero giuridico di Francesco era costituita dal Santo Vangelo, l'unica norma dei frati, perché in esso vi era la vera e unica legge che permetteva di giungere alla vita. È questo l'amore che spinge il Santo d'Assisi a consegnare un programma di vita, una regola però orientata verso il cielo, regola, legge di libertà evangelica, quale forma di vita rivelatagli da Dio. Questo Francesco lo sottolinea sempre: nessuno mi disse, ma il Signore mi rivelò, lo dirà nel Testamento. È un progetto, una visione di vita che consegna ai suoi contemporanei, ai suoi frati, a noi oggi, umanità di oggi, e particolarmente a noi francescani. Scoprire e riscoprire le origini è sempre importante, perché questo riesce a far comprendere ancora meglio il nostro presente, ma anche i giorni del futuro, che man mano si delineano giorno per giorno, per imparare a essere fedeli a quello che Francesco ha consegnato attraverso la Chiesa a noi frati, al mondo, a noi frati e ai laici, a tutti coloro che si sfidano e vivono l'esperienza francescana, l'esperienza del Vangelo secondo Francesco. Allora, leggere e cercare di approfondire la regola di San Francesco è un'occasione da non perdere, soprattutto in questo centenario. Io penso che però dovremmo avere avuto questa idea già dall'inizio, dovremmo averla custodita in questi anni, perché nel momento in cui mi innamoro di uno stile di vita e cerco e mi impegno a vivere nella fraternità uno stile di vita, questa regola io dovrei conoscerla a memoria, dovrei conoscerla e mai stancarmi di capirla, ricapirla, cercare di riscoprirla. Non dobbiamo aspettare un centenario per fare questo, perché questa regola ha nutrito in 8 secoli di storia centinaia di migliaia di frati francescani ed è diventata ispiratrice di molte regole di vita per successivi istituti religiosi maschili e femminili. L'OSS, per esempio, che oggi conta oltre 1 milione di persone nel mondo, nella sua nuova regola ha ripreso a piene mani i principi di questa regola di San Francesco. E il frutto più autentico, maturo e vero di questa regola di vita è costituita dalle migliaia di santi, beati, venerabili, anche nostri contemporanei, ma non necessariamente canonizzati dalla Chiesa, che da questo albero hanno ricevuto alimento e la cui santità è celebrata anche dal culto ufficiale della Chiesa. È importante sottolineare che i diversi passaggi redazionali di questa stesura della regola sono dovuti al fatto che essa non è scritta a tavolino, ma è frutto dell'evoluzione per una famiglia in continua crescita di quelle intuizioni con cui il Signore stesso ha guidato fin dall'inizio la vita del poverello d'Assisi su un cammino tutto nuovo. Francesco era consapevole che era necessaria una mappa che permettesse all'uomo di orientarsi nella terra santa su cui era stato chiamato a camminare da pellegrino e forestiero. Tuttavia sapeva che questa legge, che già era stata data al cristiano e comunicata, era già stata donata ed era quella del Vangelo e ogni altro testo, di conseguenza non poteva essere che la chiarificazione ed esplicitazione di questa mappa fondamentale e identitaria per la vita del cristiano e del francescano. Allora, alla base di questa vita, per Francesco, c'è il Vangelo. Dal Vangelo, lui scolpiva nel suo cuore il volto di Cristo crocifisso e gli risuonavano nell'animo i passi della vocazione dei discepoli. Sappiamo, soprattutto il primo tempo della conversione di Francesco, quanto la parola di Dio è stata importante. Sapete le fonti richiamano un po', soprattutto nella regola non bollata, richiama un po' tutti questi passi: vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, e ancora chi avrà lasciato il padre, la madre, la moglie, il figlio o la casa, i campi, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna. Francesco ha presente questi richiami della vocazione dei discepoli, i richiami che Gesù faceva a coloro che lo seguivano. E mentre Francesco riparava le mura di diverse chiese, si domandava quale fosse il senso ultimo di quel restaura la mia casa, chiestogli dal crocifisso. E Tommaso da Celano ci ricorda, nelle fonti francescane lo trovate questo passo, al numero 356, quanto è scritto. Un giorno in cui nella chiesa della Porziuncola si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di predicare il santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la messa pregò il sacerdote di spiegargli passo per passo quello che aveva ascoltato. Il sacerdote glielo commentò punto per punto e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro, né argento, né danaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza, subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore. Perché è importante questo brano? Perché è questa esperienza iniziale di Francesco? Perché qui ci sono tutti gli elementi che faranno da sottofondo ad ogni passo della futura regola francescana che noi ricordiamo in questo centenario: l'ascolto del Vangelo, la conferma da parte della Chiesa per una corretta comprensione, la scelta della povertà, vivere da espropriati, questo intendeva Francesco, i contenuti dell'annuncio, quindi il regno di Dio e penitenza, la ferma decisione della scelta: voglio, chiedo, desidero. Francesco certamente era consapevole che dal valore normativo della regola, quale strumento per soccorrere una fraternità fragile, la riteneva indubbiamente una bussola per navigare nei flutti del conflitto, del deragliamento disciplinare, anche del degrado morale, ma non avrebbe mai permesso che diventasse punto di riferimento assoluto in sostituzione della legge somma del Vangelo. Non una legge che scava un fossato tra la vita e la parola, ma un sostegno, la regola, che permetta nella stanchezza di rimanere nei pressi del Vangelo, che impedisca lo sviamento. In attesa dell'avvento del Regno, ma una legge che soppianta il Vangelo diventa invece un contratto, una tarpa, un qualcosa che tarpa le ali, impedendo la libertà nel camminare nella via della vita e tracciato dalle orme di Cristo. Allora Francesco dà questi incipit sia all'inizio della regola che alla fine della regola. Nel nome del Signore incomincia la regola e la vita dei frati minori. La regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Questa regola è composta di 12 capitoli, non so se cercate di rileggerla se volete, non è come la vostra chiaramente, norme, capitoli e norme se vogliamo, da seguire per raggiungere la perfezione. La regola dell'os ne possiede 3 di capitoli, articolati in vari punti, partendo dall'esortazione di Francesco alla natura dell'ordine francescano secolare, alla forma di vita e alla vita in fraternità, ma non discosta molto da quella nostra. E il Vangelo, la regola, questa è norme che mette in cammino Francesco. Allora il Vangelo per Francesco diventa il suo stile di vita, la forma della sua vita. Lo stesso Celano dirà che la sete della sequela del Cristo del Vangelo aveva accompagnato tutta la vita del poverello. E ricorda il Celano, fonti francescane 466, l'aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Sull'impegno di ciascuno dei frati a vivere tutto il Vangelo, per Francesco non dovevano esserci discussioni, e sappiamo che nel tempo sorsero di momenti di tensione, tuttavia ci fosse questo desiderio di Francesco, sorsero questi momenti un po' di difficoltà, allorché i frati ministri, cioè alcuni superiori delle fraternità, in qualcuna delle discussioni che si era soliti fare durante le assemblee annuali dei frati, osarono togliere dalla regola alcune citazioni del Vangelo, perché troppo onerose, dicevano. La risposta del poverello ce la riporta la leggenda perugina al numero 1622. I ministri, pur sapendo che secondo la regola erano obbligati a osservare il Vangelo, fecero togliere da essa quel capitolo dove si legge: non porterete nulla nel vostro cammino, illudendosi di non essere tenuti a osservare la perfezione evangelica. Francesco, conoscendo questa soppressione in virtù dello Spirito Santo, disse in presenza di alcuni frati: credono i frati ministri di ingannare Dio e me? Ebbene, infine, affinché tutti i frati sappiano e conoscano di essere obbligati a osservare la perfezione del Santo Vangelo, non dice osservare la regola, osservare la perfezione del Santo Vangelo, voglio che al principio e alla fine della regola sia scritto che i frati sono tenuti a osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. È quasi un sigillo per Francesco, è quel sine glossa di cui si parla. E davvero il poverello fu di parola, sia nella prima parte che nell'ultimo capitolo della regola, così è scritto: la regola e la vita dei frati minori è questa, osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, e alla fine, affinché osserviamo il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo come abbiamo promesso. La regola viene posta a fondamento della vita dei frati. Seguirla significa seguire Gesù. Ma qual è stata l'ispirazione di San Francesco? Per quale motivo San Francesco diede una regola? Egli decide di scrivere la regola, che era in qualche modo il manifesto, la visione della sua vita e dei suoi fratelli alla sequela di Gesù, per chiedere al Papa se il loro stile di vita fosse di fatto conforme al Vangelo stesso. Non propongono al Papa qualcosa che già stavano vivendo, ma chiedono di capire se è fedele al Vangelo, se è il Vangelo quello che stanno seguendo. Sappiamo che solo la Chiesa, nonostante errori e povertà, è in grado di riconoscere ciò che appartiene a Cristo e al suo Vangelo. Francesco decise di recarsi a Roma per incontrare Papa Innocenzo III e chiedergli il riconoscimento della regola, e lui stesso ne parla nel suo testamento: e da quando il Signore mi diede la cura dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere a norma del Santo Vangelo, e feci scrivere questo con poche e semplici parole, e il Signor Papa me lo confermò. Quindi Francesco va dal Papa non per dirgli ci approvi questo stile di vita che è quello che abbiamo scelto io e i miei fratelli, ma piuttosto Francesco va dal Papa con la regola per chiedergli questa è la vita che conduciamo. Ti sembra che sia conforme al Vangelo o ci siamo sbagliati? Questo è l'intento di Francesco nell'andare a chiedere l'approvazione della regola. La regola ha l'obiettivo di dare alla comunità dei frati che lo seguivano sia l'indirizzo spirituale di questo nascente ordine, che è una serie di norme pratiche per regolare la loro vita quotidiana. Possiamo dire, dinanzi all'evento che quest'anno celebriamo, riguardo alla regola e la sua approvazione, che il nostro Serafico Padre non si era certo sbagliato. La regola per noi francescani è la Magna Carta. Per noi francescani, io intendo sia noi del primo ordine, sia voi del terzo ordine, ordine francescano secolare, sia tutti coloro che si ispirano a questo. Di Fra Araldini, perché nasce tutto da questa esperienza. E ci dice anche come Magna Carta quello che noi dobbiamo essere nel mondo e nella nostra fraternità, nella Chiesa. Sottolineavamo prima che sia nel primo che nell'ultimo capitolo della regola bollata troviamo espresso il vincolante riferimento della vita dei frati al Santo Vangelo. Ed è dentro questa duplice affermazione che si snoda tutto il programma di vita dei frati minori. Francesco intende presentare il modo di vivere suo e dei suoi frati senza affrontare tutto nei minimi dettagli. Vuole uniformare il modo di vivere già in atto con il suo spirito specifico. Possiamo dire che la regola è una raccolta di precetti, proibizioni, diciamo, nella libertà dei figli di Dio, esortazioni, consigli, che si prefigge di insegnare il retto modo di vivere la forma di vita secondo il Vangelo, che è la linfa, la materia che guida il modo di vivere del frate minore. Questo è importante perché oggi abbiamo purtroppo nella Chiesa, nelle comunità e anche nell'ordine francescano secolare, permettetemelo, un modo di interpretarci il Vangelo alla regola che magari non è proprio molto consono a ciò che Francesco intendeva, e quindi penso che bisogna un pochino riconvertirci su questo. Abbiamo bisogno noi frati, ma anche voi terziari cari, di cambiare il vostro modo di approcciare il Vangelo, la regola, perché Francesco non intendeva tante volte certe interpretazioni che diamo alla regola e alle costituzioni. Per di più sappiamo che le costituzioni sono l'esplicitazione della regola, come tu vivi la regola nel mondo oggi, non ce la inventiamo noi, c'è già scritto che dobbiamo fare, non dobbiamo inventarci niente, non dobbiamo creare movimenti strani o nella Chiesa o nell'ordine francescano secolare, ma in generale nel movimento francescano c'è già quello che ci è detto di vivere, ed è il Vangelo, sono la nostra regola, sono le nostre costituzioni. Manca solo una cosa: conoscerle un po' di più, rifletterci un po' di più e imparare a viverle un po' di più. E forse questo può essere anche la causa di tanti problemi e crisi che i nostri ordini stanno vivendo da tanti anni. Piccola parentesi. Per esperienza, questo lo dico per esperienza vissuta nel servizio. Tra l'inizio e la conclusione della regola vengono specificati tre ordini di idee. Andiamo un pochino sulla regola, su quello che è la regola. Mi invito a cercarla, a leggere la regola, cercatela, la trovate, la regola non bollata. La regola bollata, scusate. Tre ordini di idee espresse in modo concreto che specificano le caratteristiche fondamentali della vita minoritica, che quindi interessa anche a voi, non solo a noi come frati. Interessa alle monache, interessa a tutti coloro che si ispirano a Francesco. Capitolo secondo e la prima parte del capitolo terzo regolano l'ingresso nella fraternità, il vestiario dei frati e la preghiera e il digiuno, aspetti che si riscontrano anche nella regola non bollata, la prima regola, e nella prima parte del testamento. Capitolo terzo, la seconda parte del capitolo terzo fino al capitolo settimo, che contengono una serie di direttive per la vita quotidiana dei frati. Ricordiamo che Francesco si rivolge a dei frati itineranti, in movimento, non sono stanziati i frati nei conventi ancora. Apostolicamente attivi, impegnati, e a loro rivolge nella regola questi consigli pratici per il loro pellegrinare, il loro stare tra la gente. Qual è la preoccupazione di Francesco proprio dinanzi a questo movimento della fraternità? Che i suoi frati rimangano sempre frati minori. fedeli al Vangelo. Questa novità, questo motiva gli argomenti contenuti in questi capitoli della regola, il modo di andare per il mondo, la proibizione del denaro, lo spirito con cui lavorare, la povertà come via per il regno dei cieli, la fraternità che costituisce per i frati e anche per i terziari, casa, patria e convento. È la correzione dei frati che peccano da esercitare non secondo prescrizioni giuridiche ma secondo Dio, nella coscienza della propria responsabilità davanti a Dio. E poi c'è il terzo aspetto, capitolo 8 fino al capitolo 12, il conclusivo, che sviluppano una nuova serie di istruzioni pratiche per i frati, soprattutto anche per i frati che viaggiano, che sono in movimento. Riguarda l'elezione del ministro generale, il capitolo generale, provinciale, i predicatori, i rapporti tra i ministri e i sudditi, il superamento di ogni forma di egoismo e ambizione, la relazione con le donne, l'attività missionaria tra i saraceni, musulmani, e altri infedeli, come dice Francesco. Ecco, tutti questi precetti, proibizioni, esortazioni, consigli, queste istruzioni hanno come incipit, diventano vita e dà senso al suo vivere e seguire Cristo. La regola dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Questo per Francesco è ciò che spinge il suo cuore, la sua vita e la sua esperienza a ribadire concretamente. La regola del Vangelo è è uno spazio, un orizzonte sempre aperto, sempre da riscoprire e da esplorare. Osservare il Vangelo per Francesco significa accogliere il messaggio di Gesù e seguire le sue orme, non imitarlo. Seguire le sue orme. Francesco vuole mettere i piedi sulle orme lasciate da Cristo, nelle orme lasciate da Cristo. Un'idea che Francesco riprende dalla lettera di San Pietro. Cristo ci ha lasciato l'esempio perché ne seguiate le orme. Capitolo 2 di San Pietro, prima lettera di San Pietro, versetto 21. Ecco quindi la concretezza e attualità della regola e della nostra chiamata, vocazione, di frati e fratelli e sorelle della penitenza. Seguire il Vangelo significa ancora perseverare nei comandi del Signore, essere legati a Lui, alle sue parole, alle sue relazioni con Dio Padre e con gli uomini, riconoscere e condividere la sua povertà e umiltà. Ci sono anche altri aspetti nella regola che qualificano la vita dei frati minori e in questo caso io penso qualificano anche la vita vostra come ordine francescano secolare. Quali sono questi? Io vi ho richiamato accanto a questi punti che richiamo anche il numero che può corrispondere alla regola, alla vostra regola, che invito anche a, quando avete il foglio e sarete a casa, su cui rifletterci, insomma. Lo stretto legame tra Vangelo e Chiesa, la regola lo richiama questo, la vostra regola, il capitolo 2, numero 4, 5 e 6 della vostra regola. La scelta dei frati minori di seguire Cristo, che parla nel Vangelo, ha bisogno di essere concessa e confermata dal Papa, e il rapporto di obbedienza nei confronti del Vangelo e di Gesù deve essere accompagnato dalla continua obbedienza al Papa e alla Chiesa. Riflettiamoci su questo, Questo vincolo con la Chiesa di Roma viene ad essere rafforzato dalla loro maniera di pregare secondo il rito della Santa Romana Chiesa. Questa norma risulta vitale perché garantisce l'unità dell'ordine nella modalità di pregare il breviario, quindi pregare come in tutta la Chiesa si fa, nonostante si trovino in alcune zone diverse del mondo. Ai frati questa obbedienza, questo legame tra Vangelo e Chiesa diventa garanzia del loro vivere in modo autentico. I frati vanno nel mondo con lo stile della penitenza e il contributo della evangelizzazione, nella fedeltà a quanto hanno promesso di vivere. Su questo io vi richiamo la regola al capitolo 2, numero 4 e 5. La presenza le loro relazioni con gli uomini che incontrano devono essere improntate con un atteggiamento di minorità, cioè manifesta la minorità la propria libertà e liberazione da ogni forma di superiorità e prepotenza e la capacità di possedere e condividere con gli altri il dono della pace, che Cristo, non è un ideale la pace, è Gesù Cristo per noi. Se non è Gesù Cristo è un'altra pace, la pace arcobaleno, non ce ne facciamo niente degli slogan arcobalenici, non è quella, la pace è Gesù per noi, quello, per quella pace dobbiamo portare nel mondo. E la pace di Gesù, se ricordiamo, fino a prova contraria, è ciò che porta divisione, perché l'ha detto Gesù. Sono venuto a portare la divisione, non la pace. Se tu credi in me, porti la divisione, ma annunci la pace. E su questo vi cito la regola, il capitolo 2, numero 14. Troverete queste note nel foglio che vi daranno. La presenza dei frati nella Chiesa e nel mondo è in funzione dell'edificazione del Regno di Dio. Per vivere questo, con libertà interiore ed entusiasmo, la regola aiuta indicando alcuni mezzi, come la rinuncia al denaro, che diventa fonte di sicurezza economica e di potere, altrimenti. La povertà affettiva ed effettiva è la castità, che permette di amare tutti in Dio con cuore libero e indiviso. A riguardo vi cito la regola, il capitolo 2, numero 16. No, scusate, il capitolo 2, numero 14. Al lavoro, per provvedere alle loro necessità materiali, i frati ricorrono al lavoro delle loro mani come mezzo per allontanare l'ozio, nemico dell'anima, e da svolgere con impegno, costanza, slancio e orientato alla contemplazione. Se la ricompensa del lavoro non fosse sufficiente, i frati possono chiedere l'elemosina fiduciosamente per conformarsi a Cristo, che fu povero e ospite e visse di elemosine lui e la Beata Vergine e i suoi discepoli. Al lavoro manuale i frati affiancheranno la predicazione. Il capitolo 9 della regola fornisce nel contenuto, nello scopo della predicazione, una sintesi mirabile di ciò che la Chiesa indicò in quel tempo alla luce del Concilio Lateranense IV. E questo per provvedere alle necessità manuali, frati ricorrono al lavoro delle loro mani. Nella regola dell'Ozio qualcosa è citato a riguardo, capitolo 2 al numero 16. Rientra nel compito dell'annuncio della parola di Dio la missione tra i saraceni, musulmani e gli altri infedeli. In questo caso gli altri infedeli, per altri infedeli si intendono i giudei, gli eretici e i scismatici. Per fare questo ci vuole l'ispirazione divina, non si va a caso. Il permesso del ministro provinciale, secondo le indicazioni della regola del 1223, e ci vuole anche l'idoneità per fare questo. La regola non bollata delineava questo metodo missionario che i frati dovevano avere per seguire questa via: dare testimonianza di essere cristiani con la vita, se le circostanze lo permettono, se è possibile, allora si predica il Vangelo agli infedeli perché si convertano e ricevano il battesimo, rispetto del diverso in questo caso. Nella regola bollata al capitolo 12 si legge: questi frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e tra gli altri infedeli. Mettendo in risalto questa preposizione è inter saracenos at alios infideles, che connota non l'essere in una giusta posizione. Io sono il migliore perché ti predico, perché vengo tra te e ti porto il Vangelo. Non è la posizione migliore o posizione giusta, e non è un soggiogamento verso l'altro, e non è un atteggiarsi a superiorità perché sono cristiano, non è questo. Ma stare con gli altri come frati minori, in minorità, nell'espropriazione, e offrire loro la propria minorità come un fatto di vita, senza parole, con la vita, con l'esempio. A riguardo, vi cito il capitolo 2, il numero 19 della vostra regola. Ancora, la vita dei frati minori, suggerita dalla regola, si manifesta come un sistema di rapporti interpersonali, riconoscendosi in una reciprocità caratterizzata dalla parola fratelli. Ecco perché il ministro, ascoltate, ecco perché il ministro, il superiore, è concepito da Francesco come servo della fraternità, non è superiore, è servo della fraternità. Il servo è colui che serve, è schiavo per la fraternità. Non è da calpestare, chiaramente, è da rispettare l'autorità, ma lui deve comportarsi come servo della fraternità, servire l'umanità, e l'obbedienza diventa comune ricerca della volontà di Dio. La correzione di coloro che peccano è esercitata con fermezza e tempestività per amore di quel fratello. Servo l'umanità anche sofferente e mancante di quel fratello, ma con misericordia. Le relazioni tra i frati, improntate all'amore materno e al senso di rispetto e responsabilità, hanno come presupposto la rinuncia all'egocentrismo, al potere e al dominio del fratello, ma avendo come esempio l'abbassarsi di Gesù simile agli uomini, condividendo con loro e facendosi servo di tutti gli uomini. A riguardo su questo, richiamo il capitolo terzo della regola, della vostra regola, perché anche questo lo cita. Francesco desidera che i suoi frati rappresentino nel mondo la povertà mediante la quale Cristo ci ha arricchiti, ossia salvati con la sua grazia. Diventare cooperatori della povertà salvifica del Signore e imitarne l'esempio a beneficio della Chiesa, questo è l'impegno. La pratica della povertà deve tenere viva la nostalgia della patria dei cieli, richiamo continuo a quei beni che il Signore ha promesso nella vita futura. Su questo vi richiamo la regola capitolo secondo numero 11, perché un po' richiama anche il capitolo sesto della nostra regola. Francesco desidera ancora che si manifesti nei rapporti tra i fratelli infermi e che peccano questa povertà, questa condivisione, portando nei loro confronti il volto dell'amore povero e ricco di misericordia, ricco di cielo. Il capitolo centrale, il sesto, ve lo cito questo pezzo che è importante, sulla povertà, la mendicità e i rapporti fraterni, merita attenzione particolare. Perché? Perché vivere secondo il Vangelo significa assumere la povertà come stile del proprio essere e del proprio vivere in rapporto a Dio, alle cose e ai fratelli. E capiamo in quest'ultimo aspetto che l'essere poveri abbraccia anzitutto la nostra umanità, la propria umanità, segnata dal peccato, dalle proprie miserie, dal disegno dell'altro. Altrimenti te ne stai in un eremo se non vuoi l'altro vicino nella fraternità. Significa avere coscienza di glorificare Dio in ogni cosa, fonte di ogni bene a cui appartiene tutto. Perché stropiarsi così? Francesco motiva questo con due motivi teologici in particolare. Da un lato l'esempio di Cristo, e noi stiamo seguendo Cristo, il Vangelo, che si è fatto povero in questo mondo. Dall'altro la prospettiva escatologica del cristiano, cioè camminare verso colui che sarà posseduto in eterno, in paradiso, se Dio vuole. Allora il Vangelo, posto alla base della regola, non è soltanto qualche testo in rapporto all'uno piuttosto che all'altro punto o capitolo, ma l'annuncio, l'apertura, la rivelazione del dono immenso di sé che Dio fa all'uomo. In questo senso, osservare, vivere la regola, Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, questo lo richiamano le vostre costituzioni al capitolo 2, articolo 2, implica anche, oltre a noi, per noi, implica dinamismo, slancio, creatività incessante, non banalità nel proporre determinate cose, senza tradire o rinnegare ciò che la stessa regola e quindi il Vangelo chiedono di vivere. Guardate, forse noi non siamo più credibili, noi del primo ordine, voi del terzo ordine, forse non cresce più una fraternità perché non siamo più capaci di fare questo, perché siamo fuori, non siamo più capaci di vivere la genuinità del Vangelo, non siamo più capaci di trasmettere niente come dovrebbe essere. Perché se ne va via? Se ne vanno, invece di venire i fratelli se ne vanno via dalla fraternità. Non diamo la colpa solo ai fratelli, diamoci qualche riflessione a riguardo. La fraternità è uno stile che vive di vita in cui al centro non sono le esigenze individuali, ma la scoperta che il vero bene dell'io è la relazione con l'altro. E questo chiede a chiunque che si sente chiamato ad assumere la fraternità come propria dimensione esistenziale una vigilanza continua sul fratello, sulla fraternità, perché i rigurgiti del nostro egoismo individuale sono sempre in agguato. In questo senso la regola di Francesco, che secondo le parole stesse del santo midollo del Vangelo, è una mappa che mostra costantemente il cammino della fraternità e permette così di smascherare le tentazioni di intraprendere sentieri che conducono all'esagerata affermazione di sé e all'isolamento. E questo, purtroppo, per esperienza è successo in tante fraternità, è nostre e vostre. Da questo punto di vista, la regola è un sostegno alla vita di fraternità che è povera, anche se siamo insieme, ma siamo parte di umanità con tutte le nostre povertà e le nostre ricchezze, che scegliamo nel cuore, ma che va riscelta ogni giorno. Questa fraternità, questa vita, questo vivere la regola, vivere il Vangelo, va scelto ogni giorno, proprio quando con fiducia in sé e negli altri preferiamo lottare per il noi piuttosto che scadere in un battere i pugni sul tavolo per affermare il proprio io o il nostro io, anche come fraternità. Allora, concludo, dopo 800 anni, qual è l'attualità della regola di San Francesco? La sua attualità, soprattutto per i credenti e per noi francescani, è proprio il fatto che essa sia una sintesi esistenziale del Vangelo. Ecco qual è la novità, che non abbiamo ancora capito forse. Per noi francescani è riscoprire la nostra chiamata nella chiamata a vivere da cristiani, figli di Dio e della Chiesa, con uno stile preciso che abbiamo professato e che spesso in tanti modi tradiamo. Non siamo esclusi, nessuno è escluso. Ed il Vangelo non è un codice etico o procedurale, ma la bella notizia di un Dio amico degli uomini, che opera incessantemente affinché l'umanità viva come una sola famiglia, nell'esperienza della salvezza, sperimentata e condivisa con gli altri. E concludendo, dico a voce alta, penso a voce alta con voi, che grazia ricevere questa regola e con l'aiuto divino riuscirla a vivere. Chissà, forse è arrivato il momento di dare un po' di speranza a questo mondo, magari anche al nostro ordine e alle nostre fraternità, malato di individualismo e di egoismo, con il calore misericordioso della fraternità evangelica proposta da San Francesco d'Assisi 800 anni fa e che ha ancora da dire, che non ha smesso di dire cose nuove. Per noi frati e per voi fratelli e sorelle che avete la vostra regola pienamente in sintonia con la nostra, che ancora oggi ci sforziamo di impegnarci a vivere, il senso di questo centenario è riscoprire quello che è detto in sintesi all'inizio della regola. La regola e vita dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza senza nulla di proprio e in castità. La regola e la vita dei francescani secolari è questa: osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo l'esempio di San Francesco d'Assisi. L'intuizione che la regola è una messa in pratica del Vangelo credo sia il significato più importante del centenario per noi francescani. E richiamo, concludendo davvero, alcuni aspetti, alcune cose che ci ha richiamato Papa Francesco in occasione dell'ottavo centenario. Leggetelo quella lettera, che è veramente un bel testo per meditare anche nelle fraternità. Questo giubileo possa essere per ciascuno il tempo di una rinascita interiore, di un rinnovato mandato missionario, ve l'ho riportato nel foglio, della Chiesa, che chiama ad uscire incontro al mondo là dove molti fratelli e sorelle attendono di essere consolati, amati e curati. E ancora il Papa chiama tre cose su cui riprendere fedeltà e riscoprirsi nella realtà francescana. Osservare il Santo Vangelo, scrive il Papa, è urgente pertanto tornare al fondamento del vostro impegno cristiano e battesimale, capaci di lasciarsi ispirare in ogni scelta dalla parola del Signore. Non dobbiamo cercare testi strani per i nostri incontri di fraternità. Abbiamo il Vangelo, la regola, le costituzioni e i testi formativi, grazie a Dio, che ci sono dati dal centro regionale, nazionale e regionale, che fino a prova contraria provengono dallo Spirito Santo e dal Vangelo. Capaci di lasciarsi ispirare in ogni scelta dalla parola del Signore, e Cristo è il punto focale della nostra spiritualità. Siate uomini e donne che alla sua scuola apprendono davvero regola e vita. se ricordate, le Costituzioni dicono passare dal Vangelo alla vita, dalla vita al Vangelo. Il Papa non ha detto niente di nuovo. E su questo, se volete, potete richiamare il mandato di Dio alla vostra fraternità, alla vostra vocazione, la chiamata dell'Altissimo di cui parla Francesco, la vita nello Spirito e la conformazione a Cristo. Il secondo aspetto che il Papa richiama è l'obbedienza alla Chiesa. Questo forse lo dobbiamo riscoprire un po' di più, eh? Per vivere gli insegnamenti del Maestro è necessario rimanere nella Chiesa, in quel legame di obbedienza e riverenza, anche se ti fa male la pancia, lo devi fare, al Papa e alla Chiesa di Roma, chiunque sia chiamato a fare il servizio nella Chiesa in quel momento. Egli ha riconosciuto, Francesco, un elemento essenziale per la fedeltà alla chiamata, il Papa e la Chiesa, altrimenti poteva anche ribellarsi. Sostenete tenacemente la Chiesa, gli chiede il Papa, riparatela con l'esempio, non con le parole, e la testimonianza, anche quando sembra costare di più. Ecco l'aspetto della penitenza, dell'essere poveri e stropiati minori. E andare per il mondo è un terzo aspetto che il Papa richiama. Non esitate ad andare per il mondo in fraternità, non per conto proprio, in fraternità e in minorità, condividendo la beatitudine della povertà, come abbiamo visto, divenendo un segno evangelico eloquente e mostrando alla nostra epoca, segnata purtroppo da guerre e conflitti, da egoismi di ogni genere, logiche di sfruttamento dell'ambiente e dei poveri, che il Vangelo è davvero la buona notizia per l'uomo, affinché ritrovi la direzione migliore per la costruzione di una nuova umanità, insieme al coraggio di mettersi in cammino verso Gesù, che da ricco che era si è fatto povero per noi, perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà. 2 Corinzi 8,9, citata dal Papa. Questo richiama la preghiera, il modo di essere, nasce anche dalla nostra preghiera. L'incessante annuncio missionario ed esemplare. Allora, cari fratelli e sorelle, affido a voi, dice il Papa, la missione di saper individuare le strade giuste da percorrere per poter corrispondere con audacia e fedeltà al carisma ricevuto, e che chiaramente il Papa in quel giorno, mandando questa lettera e quest'anno, ha confermato. E chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell'Altissimo Padre, e in terra sia ricolmo della benedizione del suo Figlio diletto, col Santissimo Spirito Paraclito, e con tutte le potenze dei cieli, e con tutti i santi. Ed io, frate Francesco, piccolino, vostro servo, per quel poco che io posso, confermo a voi, dentro e fuori, questa santissima benedizione. Amen. No, 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 no.